Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli.
Niente panico, niente panico.
Ormai qui ogni giorno dell'anno hai niente panico, e non soltanto il lunedì, caro Paolo, buongiorno.
Buongiorno Rosy, buongiorno a tutti.
Anche tu stamattina sei uscito di casa, traffico as usual, e ti sei detto niente panico, tanto più o meno mi traslerò, mi decomporrò molecolarmente, ma arriverò in tempo per il programma, e così hai fatto.
Esatto, sì, non è stato facile, ma ci siamo qui e possiamo cominciare con alcune cose curiose, perché ci sono domande nella vita che uno si fa costantemente. Conosciamo tutti i colori? Per esempio, te lo sei mai chiesto? Tu hai una passione per i colori, per il fashion, tutte queste cose. Beh, ti posso proporre un colore nuovo.
Davvero?
Sì, si chiama Olo.
Olo?
Olo.
Il color Olo?
Però non si può indossare.
Ah!
È un colore così, è strano.
Che colore è?
È un colore che è paragonabile a una specie di verdino azzurro, ma non è una cosa che si può normalmente né stampare né visualizzare. Per vederlo devi spararti un laser in un occhio.
Perfetto.
Sì, è così. Noi di scienza facciamo questo e altro. E poi le domande esistenziali fondamentali dell'universo. Ma se uno prendesse il calcio che c'è nelle ossa di una persona, quanto potrebbe usarle per scrivere col gessetto su una strada? Ce lo siamo chiesti tutti una
certo.
volta nella vita. Abbiamo la risposta.
Meno male.
Bisogna cominciare con delle domande pregne il lunedì. E poi una cosa molto curiosa, una mano bionica teleguidata. Non stiamo parlando di Terminator, ma stiamo parlando di medicina. E c'è una ragazza che ha una mano bionica sganciabile, che è telecomandata, nel senso che la puoi staccare e poi mandarla in giro.
Pazzesco.
Hai presente tipo mano della famiglia Adams?
Sì, così.
Ma sul serio, no. Reale.
Aiuto.
E poi la domanda che si stanno facendo tutti: ma quel video che dice che la Svizzera non esiste?
Ah sì, non l'ho visto.
No.
Non l'ho visto.
Dove c'è il Donald Trump che dice che voleva comprare la Svizzera, non esiste, ma c'è tutto un complotto. Ah no? Beh, allora ne parliamo.
Ci divertiamo, certo. Tra l'altro noi questa mattina abbiamo ricordato l'uscita di questo Magic Moment. Sì. Perché appunto oggi ricorre l'anniversario della scomparsa del suo interprete, ok, Perry Como o Pierino Como. Ma tu pensa alla casualità della vita. Lui moriva il 12 maggio e nasceva il 12 maggio colui che questo pezzo l'ha composto.
Ecco, vedi.
A volte ci sono delle cose strane.
Coincidenze.
O no?
Lineamenti planetari.
Però è vero, no? È curiosa questa cosa. Tu muori lo stesso giorno in cui nasce colui che ti rende famoso.
Sì.
Perché può succedere, è una cosa particolare che magari possiamo mettere in campo. Nel 1928 nasceva Burt Bacharach, compositore e cantante, tra l'altro premio Oscar più ripetute volte. Oggi tra i super premi, insomma, personaggi di Hollywood premiati come miglior attrice, un'attrice spettacole, 4 volte premio Oscar. Lei nasceva nel 1907 Katharine Hepburn, una icona di stile, tu hai parlato di stile. Quindi citeremo un po' anche lei. E poi c'erano delle altre curiosità, per esempio la dipartita da questo pianeta di Mia Martini, quindi un giorno legato all'arte, agli artisti, ai talenti. E poi l'uscita di Pulp Fiction, come oggi nella metà degli anni 90 il mondo cambiava il modo di guardare i film. Dai, Pulp Fiction ha segnato l'inizio di una nuova era.
Sì,
sì. Sì, come ti rapporti con Pulp Fiction?
Mantengo il distanziamento sociale, grazie.
Perfetto. Va bene, e tra non molto ci colleghiamo con Fabrizione Casati, che è a Basilea per seguire l'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest. E loro sono i Clash.
Yeah.
I Clash, una delle band più importanti e influenti della storia del punk rock, noti per il loro impegno politico, la loro energia rivoluzionaria, la loro originalità nel mescolare i vari generi musicali, loro che iniziano la loro avventura musicale nella Londra della metà degli anni 70. Beh, Paolo, partiamo col botto in questa puntata.
Sì.
Bene. Tu dicevi, non è tutto un caso, no? Oggi ci sono varie ricorrenze, tra l'altro ci ha scritto anche Tosca, ci dice che oggi è la giornata internazionale delle infermiere, immagino degli infermieri anche, quindi figure fondamentali che ringraziamo per la loro gentilezza, per accudirci quando non stiamo bene, eccetera. Ma dicevi, la casualità di avere un compleanno, ecco, questo Perry Como, per esempio, lui è nato il 18 maggio ed è morto il 12 maggio. Ogni tanto guardi queste date,
ci sono questi allineamenti.
Ma sì, se è strano, no? Quasi le coincidono la data d'arrivo sulla Terra e la data di partenza.
Molto elegante.
Vero, vero, sì. Vero. E però dice che ci sono dei ragionamenti da fare.
Sì, quando si parla molto spesso di guarda che coincidenza strana, lui è morto quel giorno e quell'altro invece che poi faceva parte della sua storia, della sua carriera.
Sento
è
che
nato
stai per smontarmi.
Nella stessa data. Sì. No, è una curiosità.
Stai per smontarmi.
È affascinante vedere come in realtà il cervello interpreta spesso le cose in maniera non corrispondente alla realtà. Si chiama paradosso dei compleanni. In sostanza, facendola estremamente breve, se vi interessano i dettagli c'è su Wikipedia un articolo che lo spiega molto bene con tanto di grafici, curve, formule, eccetera. Ma questo paradosso del compleanno dice in sostanza che per avere una probabilità che sia superiore al 50% di avere due persone nella stessa stanza con lo stesso compleanno, basta che siano 23 persone.
Pazzesco.
Quindi prendi una classe, per esempio.
Prendiamo Rete 3. È vero che io e Arrigoni abbiamo il compleanno lo stesso giorno.
Ecco.
Cioè lui è un anno più vecchio di me, però.
Ci tenevi a precisare questa cosa.
No, però ci sono, è vero, tante coincidenze di date.
Esatto.
Come se fossimo una classe.
Infatti.
Sì,
ed è una
tu.
Cosa che molti insegnanti di matematica fanno. Non è che stanno scherzando, non è che stanno barando, non è che hanno complici nella classe per cui hanno detto di sì che è il tuo compleanno. No, semplicemente la matematica dimostra questo fenomeno molto curioso, poco intuitivo, per cui bastano 23 persone in un gruppo per avere una probabilità superiore al 50% di avere due compleanni coincidenti. Se poi sono di più, sono, non so, 75, sei praticamente sicuro.
Pazzesco. Allora, facciamo una pausa, riflettiamo su questo.
Dai.
Torniamo dopo Alessandra Amoroso con il collegamento con Fabrizio, se tutto funziona.
Uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero alla tua malinconia e non ti appartenevo. Ero solo un'altra donna nel tuo letto. A pensarci mi bastava, ma che scema. Dai, prendi il tuo cappotto nero che alla fine mi sta meglio. Oh, oh. Ci voglio parlare di cose stupide, cose stupide. vivo tanto sotto un fulmine. Mi chiedi come stai, ma non saprei come riassumere in un attimo. Magari evito non fare la drammatica, diresti tu, che tanto non ti appartenevo. Ero solo un'altra donna nel tuo letto. Ti prego non mi dire non è vero. No, non siamo mai stati male, non siamo mai stati meglio, tu lo sai. Oh, oh. Come un cane soffrirò, ma ti importa no se un giorno ancora soffrirò.
Fabrizio ci ha incuriositi, noi siamo andati subito a cercare la canzone sulla sauna dalla Svezia con furore, Barabadabastu, Barabadabastu, aspetta, sì. La vuoi sentire? Aspetta,
assolutamente, eh. Non può mancare, nel palinsesto ci vuole.
Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. Fyra veckor i träpanel.
för din vårvärm är lika bra. Som tango med aria saioma.
Ma la stai facendo girare al contrario.
Vero, sembra qualcosa di inquietante. Bellissimo, poi chiaramente con una scenografia che ti riporta su tra il legno della sauna, il fuoco. È molto intenso il video, molto divertente, sì, in realtà. Quindi se volete andare a vedere, si chiama Kai Bara Bada Bastu.
Che sembra Clatu Barada Nikto. Portatemi dal vostro
però
capo.
Ti piace, ti stai muovendo a ritmo,
sì,
Paolo, ti vedo.
Mi ti trascina, anche perché è questo mix, perché non è... Allora, loro sono la minoranza che parla svedese in Finlandia.
Ah.
Ecco, quindi Barabadabastu vuol dire facciamoci una sauna.
Facciamoci una sauna, sì. Va bene.
Cioè tu sei in giro in Svezia, Finlandia.
Barabadabastu.
Qualcuno ti dice Barabadabastu. Ma come si permette?
Ma come si permette? Invece ci ha spiegato un amico con cui ci eravamo collegati, uh-huh, meglio Cardi che Mais, che la sauna è un'occasione, cioè uno non ti invita in sauna per guardarti nudo,
no.
È un'occasione sociale proprio.
Assolutamente.
Quasi devi parlare di temi politici, non so bene con quale competenza, sì, sei in un delirio calorico. Ma
a me è capitato una volta, ero in Finlandia, a un convegno di informatici, non sto scherzando.
Santo cielo, l'informatico in sauna non è un bel vedere, credo.
No, si scioglie, si squaglia, soprattutto l'attrezzatura, ma l'attrezzatura elettronica si liquefa. Però mi hanno proposto, vuoi fare l'intervista in sauna al CEO di questa grande azienda di sicurezza informatica? Sì.
Giura che hai fatto l'intervista in sauna, Paolo?
Sì, l'ho fatta.
No, è bellissimo.
Sì. Appesi, fra l'altro, non chiarisco prima che la cosa diventi un po' inquietante. La sauna era sospesa a una gru.
Veramente?
Perché in Finlandia si fa così.
Appesa alla gru.
Sì, non cioè, lo fanno tutti, quella era appesa.
Nella serenità dell'intervista, cioè dici chissà se la gru mi molla, già.
Esatto.
Vedere il CEO lì in mutande dentro nella sauna, fare l'intervista a 80 gradi, proprio le condizioni ideali per te, no?
Esatto, da rettiliano però tutto sommato poteva anche andare abbastanza bene. No, comunque è bellissimo, successo.
Bellissimo. Già questa potrebbe permetterci. Facciamo partire un disco,
dai,
devo riprendermi.
Presto.
Loredana per te con Dimitri from Paris in alto mare. Rivisitata per questo 2025. Loredana, sorella più piccola di Mia Martini, di cui oggi ricorre l'anniversario della scomparsa. Grande, straordinaria Mia Martini.
Oh, giù per dirsi non si vola più.
Loredana Bertè, la sorellina piccola di Mia Martini, che Mia, cioè Domenica Bertè, che è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 47, in una famiglia del sud che poi si era trasferita al nord con Loredana, altra icona della musica italiana che abbiamo appena suonato, con cui aveva un rapporto intenso fatto di grande affetto ma anche di grandi contrasti, come spesso accade tra fratelli o in questo caso sorelle col carattere molto forte, molto diversi, entrambi con una vocazione, un dono per la musica, per la canzone. La voce di Mia viene scoperta quando Mia Martini aveva 17 anni, inizia a cantare nei locali negli anni 70, aveva questo nome d'arte, Mia Martini, regalatole da Alberigo Crocetta, fondatore del Piper, e lei esplode con pezzi da Donna Sola, Minuetto, a Piccolo Uomo. Certo, testi che raccontano di solitudine, lotta per farsi amare, dignità anche nel dolore. Lei era molto fragile, si racconta, profondamente sensibile, intensa. Una donna che è rimasta così vittima dell'amore, possiamo dire. Ci sono stati pochi amori noti, ma uno ha lasciato il segno profondo, che era quello per Ivano Fossati, con cui ha avuto una relazione intensa, anche tormentata. Si sono amati e fatti male, come a volte accade. E insomma, questo epilogo legato all'isolamento, al dolore, e poi un addio che in musica noi ritroviamo nel capolavoro Almeno tu nell'universo. Lei muore come oggi, il 12 maggio del 95, da sola, in silenzio, come aveva vissuto molte sue notti. Arresto cardiaco è la causa della morte annunciata, la trovano dopo due giorni, però si sa che aveva assunto barbiturici, non si sa, non hanno mai approfondito bene il discorso. Noi la vogliamo ricordare per tutto il patrimonio, per questa voce straordinaria che l'ha caratterizzata, e anche ricordando la fragilità, ne abbiamo parlato prima, vedi, anche Nemo, a un certo punto arrivi alla fama, ci sono tante cose da gestire, non sarà facile. Forse nell'ambito scientifico, visto che i riflettori non vengono così tanto puntati sui ricercatori, sugli scienziati, la situazione è diversa. Tu dicevi, no, l'umiltà anche in congressi dove sei stato, sì. Paolo, non ritrovi questa pressione, anche se poi la pressione è importante, perché lì devi mettere cifre alla mano, devono essere le cose che dici, devono essere dimostrate.
Sì, sì, infatti c'è un atteggiamento diverso. Sono poche le celebrità scientifiche che si atteggiano al superstar. Ci sono tantissime persone famosissime, super premiate, che incontri per strada tranquillamente, si mettono a chiacchierare, non si danno assolutamente arie. Alcune sì. E a proposito di puntare le luci, mettere le luci, i riflettori, c'è gente nel mondo scientifico che, invece di puntare i riflettori addosso a se stesso per brillare, si punta direttamente i laser negli occhi. Non fatelo. Allora, loro sanno cosa stanno facendo, credo, non sono sicuro, ma è molto pericoloso puntare qualunque luce intensa, ma soprattutto il laser, negli occhi delle persone, quindi non fatelo. Loro lo fanno in condizioni controllate e sicure, e hanno scoperto un nuovo colore, si chiamano...
Olo.
Lo chiama così.
Ma che colore è?
Allora, è una tonalità blu-verde. Non hanno saputo definirla meglio, perché non è stampabile, non è visibile, perché è un effetto che si genera soltanto all'interno dell'occhio quando questi ricercatori dell'Università della California, Berkeley, hanno sparato degli impulsi laser negli occhi e hanno stimolato delle specifiche cellule della retina. In questo modo gli occhi hanno generato questo colore che non esiste in realtà. Non lo puoi pubblicare, non lo puoi stampare, non lo puoi mettere sullo schermo, quindi niente vestiti color olo, peccato. Ma se...
Peccato!
Sì. Deve essere un colore carino.
Sì.
Così per
da
fare
rettigliano.
Un po' di varietà. Sì, esatto. E quindi in pratica sono riusciti a superare i limiti dei colori normali e inventarsi questo colore nuovo che però vedranno soltanto loro. A che cosa serve tutto questo? Assolutamente a nulla, direte voi. No, no, in realtà questo permette di conoscere meglio il funzionamento del nostro occhio e quindi trovare anche soluzioni per malattie o percezione di colori differenti. Il rosso che vedi tu, per esempio, siamo sicuri che è il rosso che vedono tutti gli altri? Non è detto che sia così. E la lasciamo lì con questo dubbio.
Ti pare, ma mi deve insinuare l'ansia. Ma niente panico, niente panico.
Vai.
Salutiamo anche Andrea che ci dice che in Finlandia si possono vedere le partite di hockey mentre fai la sauna, Helsinki Art Wall Arena. Ah, ok, proprio c'è un'arena organizzata con sauna, questo ci stai dicendo, perfetto. Beh, un ambiente contrastivo, no, rispetto alla pista del ghiaccio, sì. Tu sei dentro al caldo.
Comodo.
E loro sono fuori. Beh, sudiamo entrambi, loro sul ghiaccio e noi dentro in sauna, bello. Ok, Cici, comodo, è vero, ti rilassa, no? Torniamo a noi che avevamo 250.000 cose che non riusciremo a raccontare. Vuoi prima così sollazzarci o non so, con questo racconto strano delle mani che camminano da sole?
Oh, sì, 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 è una cosa molto curiosa. Sai quei sogni in cui, non so se capita a qualcuno oltre a me, quel sogno in cui ti si stacca la mano che va in giro da sola? Mai successo? No.
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 Guardi
no.
Troppi film della famiglia Adams.
Beh, sì, può darsi. Se conoscete sicuramente Mano della famiglia Adams, che è diventata famosa appunto per questo personaggio che si esprime soltanto con il movimento della mano, perché è una mano che gira per i fatti suoi. E questa è diventata realtà. Scientificamente è possibile infatti costruire, ed è stato fatto, un oggetto, una protesi, che in effetti viene indossata. C'è una 19enne, si chiama Tilly Lockie, sta nel Regno Unito, e ha, grazie a un'azienda britannica, delle mani bioniche che continuano a funzionare anche quando non sono attaccate al corpo. Praticamente hanno la batteria dentro il palmo della mano, e quindi lei li comanda con il pensiero, come se fossero le sue mani, ma può anche sganciarle dal polso, parcheggiarle su un ripiano, per esempio, e poi fare la scena tipo Mano.
Geniale.
Della famiglia Adams. A che cosa serve questa cosa? Non è solo perché così la gente si diverte.
Se la pianti in giro, dici, dove, l'avevo lasciata qui, ma dov'è? No,
mi dai una mano, letteralmente. Ho perso, non ho più la mano che avevo prima. Ma in realtà sono, lei la prende con un coraggio, uno spirito meraviglioso, fra l'altro.
Certo.
Dice, potrebbero andare in missione da sole le mie mani, perché hanno un'autonomia radio abbastanza notevole. ovviamente pazzesco. Cose che fino a 20 anni fa probabilmente a dirle ti avrebbero preso per pazzo, dirle 100 anni fa ti avrebbero messo direttamente su una catasta di legno pronta per arderti tipo strega, e invece no, questo è quello che si fa oggi. Lei fra l'altro lavora con le aziende che fanno arti bionici per le persone che hanno bisogno di queste protesi e ha la possibilità di usare livelli di potenza differenti, cioè tu una mano regolabile. Quindi puoi, per esempio, prendere un uovo e non romperlo, oppure devi stritolare qualcosa, lo puoi fare cambiando semplicemente la regolazione. È come un asciugacapelli, insomma.
Che non è per niente evidente, ed è geniale l'evoluzione tecnologica su questo fronte, wow. Io avevo avuto modo di chiacchierare con un altro uomo bionico che adoro, si chiama Matteo, e lui dice adesso lui con la sua protesi riesce addirittura a fare quella cosa folle in mountain bike, scendendo downhill. Ecco, lui fa questo. E anche veramente la tecnologia da quel lato è diventata una cosa incredibile, per fortuna, quel fronte.
Infatti,
e se dimentichi in giro la mano e dici mano vieni qua e arriva.
Sì.
Non è male, non è male. Facciamo un disco, anzi sai che questa visione, sì, della mano potrebbe, sì, ispirare Quentin Tarantino. Lui che è così un uomo ispirato alle cose più folli, ha veramente dato una svolta alla cinematografia regalando al mondo con questa sua eredità capolavori come Pulp Fiction. Dai, vogliamo omaggiarlo visto che come oggi in prima mondiale nel 94 veniva presentato a Cannes e quindi tutti potevano ammirare le gesta dal grande Bruce Willis a John Travolta a tutte le bellezze,
Uma
Thurman col suo carré nero spettacolare, ci hanno fatto sognare.
Sai come chiamano, eh? Un quarto di libra con formaggio a Parigi.
E come lo chiamano?
Royal con
formaggio.
Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, in garage avete una macchina con un cadavere e poi manca la testa. Portatemici.
Ma questa motocicletta di chi è?
Di Zed.
Chi è Zed?
Zed è morto, piccolo.
Oddio, zucchino mio.
Un film a episodi intrecciati non raccontato in ordine cronologico attraverso un mosaico narrativo di storie criminali, dialoghi surreali, spettacolari momenti di violenza ironica. Questa era l'assurdità di Pulp Fiction, un'estetica pop, una colonna sonora da paura, vintage, cioè lo stile unico che hanno reso Pulp Fiction la base di una rivoluzione culturale stilistica da John Travolta. Poi non abbiamo citato per esempio Samuel L. Jackson che faceva un po' il cattivo, il socio spirituale violento di John Travolta, di Vincent Vega. Vabbè, lasciamo questo ricordo giusto per dire che come oggi il mondo del cinema così inaugurava l'arrivo nelle televisioni del mondo, perché prima al cinema poi nelle televisioni, di Pulp Fiction. Torniamo tra un disco, tempo di ascoltare Conflict Girl. Torniamo su questa rete tra all'interno di Niente Panico.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. With my hands I could be here. They must have paid her a nice price. She's putting on a string big love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Yeah.
that was a good solution.
Vogliamo chiudere in modo un po' gotico?
Eh sì, visto che abbiamo parlato di Quentin Tarantino e delle sue atmosfere un po' particolari,
un
che
splatter,
a volte sconfinano nel gotico, se vuoi chiamarle elegantemente, se no proprio splatter, e perché su un sito che si chiama Boing Boing, sì, si chiama così, è un sito molto conosciuto che presenta cose strane e ne ho pescata una. Domande che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita. Quanto sarebbe lunga la linea che si potrebbe tracciare con le proprie ossa se uno se le rimuovesse e le usasse come gessetti? È una domanda da Tarantino questa?
È una domanda da
Tarantino. Sarà sicuramente nel prossimo film una scena basata su questa, su quest'idea. E è stata fatta una ricerca apposita. E il risultato è che, per esempio, prendi un dito con un osso, siccome le ossa contengono calcio, puoi usarle come se fossero gessetti. Questa potrebbe essere una di quelle minacce, sai come ti dice, ti prendo le dita e ci faccio lo Shanghai. No?
Esatto, ecco. Esatto.
No, le uso come gessetti, questa potrebbe essere il passo
successivo. Che brutta immagine.
Il risultato, la scienza ci dimostra che sarebbe possibile usare un osso di un dito per scrivere il proprio nome 40 volte.
Non è tanto,
No.
Cioè, aiuto.
Non fatelo, quindi, ecco. Sconsigliabile. Mentre se... E la ricerca prosegue dicendo che il calcio contenuto nelle ossa consentirebbe, estraendo l'osso più grande del corpo, di disegnare una linea lunga 800 metri. Se invece ci fosse tutto lo scheletro di una persona adulta macinato fino a farne un gigantesco gessetto, una linea di 21 chilometri. Ecco.
Beh, ci hai cambiato la giornata.
Esatto. Ci tenevo a raccontare questa cosa perché mi hai scatenato con Tarantino e io questa è sgorgata.
È andata così, cosa dovevamo fare? Così. Allora ci teniamo ancora un secondo per un finale. Dai, ricordiamo Katharine Hepburn sul finale.
Sì.
Ci stai?
Lo segniamo con la lavagna. Con la lavagna.
Tu scrivi Katharine. Come scrivi Katharine? Con la C o con la K?
Con la K.
Con la C.
La K. Katharine Hepburn è con la K.
Sei sicuro?
Sì. Ti scommetto un dito.
Istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale di riprendermi vestiti, libri, un po' della mia vita. Quella vita che mi hai tolto, quella di cui non mi pento, e se il dolore è una corrente, io tempesta e paravento, con un talento molto lento e voltati, guarda in faccia chi ti lascia, scordami. Delle frasi, ci sarò comunque vada, è che servono gli incroci, su ognuno alla sua strada. La mia strada era deserta, traversata da sconfitte. E con te quella promessa che le avrei date con talento molto lento e col danni. Sangue freddo, se hai coraggio, uccidimi. Amarmi poi ti passa. Forse questo è il senso del mio vivere. Forse dal dolore si potrà pure guarire. Ma anche scrivere canzoni, anche scrivere canzoni.
Oggi 12 maggio, anniversario della nascita di una vera leggenda del cinema, Katharine Hepburn, con la K, una delle attrici più premiate e longeve anticonformiste della storia di Hollywood. Nata nel 1907 nel Connecticut, morta il 29 giugno 2003 nel Connecticut, lei è ancora lì che giace.
Sì, infatti,
spoglie mortali.
Abbiamo, se vi interessa, sezione 10, lotto 132 al Cedar Hill Cemetery. Una bella, fra l'altro, ambientazione con due alberi bassi che le fanno ombra, ha una targa molto semplice insieme ad altre persone. Chissà chi sono gli altri, bisognerebbe andare là. Come facciamo a sapere queste cose? C'è un sito che si chiama Find the Grave, trova una tomba.
Find the Grave,
sì, è un servizio. E ci sono dei misteri, perché ci sono delle persone celebri. Ce n'è una sepolta nel cimitero di Lugano, sì, ma con un nome che non è quello che tutti conosciamo. Robert Palmer.
Ah, certo.
Ma non c'è.
Ma non c'è.
L'abbiamo cercato, l'ho cercato, non c'è.
Cioè, è lì, c'è, ma ha un nome, uno pseudo.
Esatto, per non farsi mettere fiori sulla tomba ha scelto di essere anonimo con uno pseudonimo e nessuno, a quanto pare, sa quale sia.
Incredibile. Allora, un pensiero a Katharine Hepburn, anche ai grandi che hanno fatto la storia, che di solito hanno sempre queste ultime dimore molto discrete, no? Tutto sì, sommato, tranne magari in qualche cimitero monumentale dove è più facile rintracciare qualcuno. E lei è in un posto discreto. Così, sì, protetta da due alberi.
Poca strada, tutto sommato. È andata nel collegio.
Ma in vita, però, ci ha fatto sognare Katharine Hepburn, che ci lascia tante testimonianze di film meravigliosi. Una frase dice: se obbedisci a tutte le regole, ti perdi tutto il divertimento. Ma niente panico, non esagerate, non trasgredire alle regole, ma rimaniamo un po'.
Scegliere le giuste.
Sì. Noi volevamo dire ancora del podcast che è uscito oggi. Ma non...
Crittografia, una parola sola è sufficiente. Parleremo di quello, Signal, WhatsApp, come fanno a rubare dei dati, piani militari, tutte queste cose qui, ne parleremo. Podcast oggi pomeriggio, disinformatico, www.rsi.ch/disinformatico.
Ci sentiamo lunedì prossimo. Bravo. Grazie a tutti, a domani. Ciao Paolo, grazie.